bene, dico due robe e poi faccio delle domande. Quanto ha detto Frank all'inizio è proprio il motivo per cui nella spieghina dell'iniziativa abbiamo richiamato le parole di William Blake sulla legalità. Legalità è una frode, suo figlio Civiltà, nonostante il sospetto Melenso, non è che un ipocrita e non può aiutarti. E, strano, no? Usare un poeta inglese di fine Settecento per presentare due libri sulla società calabrese e non solo, però c'entra. E in aggiunta al richiamo estremamente pertinente ai processi in Valsusa e al rinnovamento continuo delle emergenze, al diritto d'autore e tutto quanto, oltre ai quattro compagni in carcere con l'accusa di terrorismo, ricorderei anche che nel processone dei 53 per i fatti del 27 giugno e 3 luglio la pena più alta, 6 anni, è stata chiesta per Maurizio Ferrari per l'unico ed esclusivo motivo della sua storia, perché è un brigatista che ha fatto tutta la galera senza dissociarsi, senza chiedere niente. Tutti sanno che Maurizio Ferrari è andato in valle la prima volta quel giorno e che non ha avuto nessunissimo comportamento pratico diverso, eppure per lui la pena è più del doppio di quella chiesta per gli altri imputati quel processo. E quindi sia ai livelli massimi sia proprio in una vasta gamma di imputati, questo principio viene applicato regolarmente, così come in quello che è stato definito l'uso creativo del diritto, si passa tranquillamente dal massimo di penalità in termini di anni di galera al massimo di afflizione in termini economici, perché chiedere 2,5 milioni di euro per degli scontri è usare allegramente il ricatto economico più aperto nei confronti di un movimento politico. Quindi non soltanto buttarla sul penale di fronte a un movimento politico, ma buttarla anche sulla sopravvivenza, sul fatto proprio di perdere la casa, vedersi limitata la pensione perché ce l'ha, eccetera. Ecco, questo riguardo detto da Pino, che meriterebbe di essere ripreso un po' sulle storie di questa generazione. A me sono venuti in mente da una parte un altro libro, quello di Claudio Lavazza. L'ambientazione è diversa, ma ci sono molti molti elementi di similitudine, sia negli anni in cui lui si formava come militante in Nord Italia, sia poi nella fuga e nell'emigrazione all'estero. Ma non solo, mi sono venuti in mente dei racconti ascoltati a San Vittore di un ex Montoneros argentino, e la stessa vicenda pur nella diversità, e di un compagno turco in galera in Italia per traffico internazionale di droghe. E coincidono anche proprio le età dei presenti, quindi una dimensione molto estesa, così come estesa era la dimensione della lotta e la circolazione dei comportamenti e delle idee. Su questo varrebbe la pena di ragionare, in quanto un altro, e qui voglio dire qualcosa su quanto ha detto Gioacchino. Noir va bene per farlo circolare, e visto che questo registro narrativo funziona, però in realtà questo è un libro di geografia sociale, di antropologia politica, è una maniera di leggere l'attraversamento dell'Italia attraverso delle storie, però il noir proprio va bene appunto perché tutti lo legano, così come va bene fare i libri di storia di momenti rivoluzionari partendo dalla cucina, no? Però è un modo per riporre sul terreno e all'attenzione lì si spera un'area più vasta dei cultori della materia, delle grosse questioni. Queste come proprio brevi considerazioni mie. Le domande. A Pino innanzitutto una questione su cui lui si è soffermato in un'intervista che abbiamo ripreso anche noi, la questione del tempo con cui hai scritto questo tuo romanzo, questa invenzione che ha un significato. La seconda, noi abbiamo parlato del tuo libro ponendolo in una prospettiva abolizionista. Secondo te è giusta questa caratterizzazione? Nel senso, rifiutando i buoni e i cattivi e l'imperio della legalità, come, oltre che leggere quello che è avvenuto, affrontare concretamente le situazioni problematiche di conflitto? Poi faccio una domanda anche per te.
Sì, sulla questione del tempo è chiaro che ogni opera letteraria, perché il romanzo è un po' un parolone, no? E, molti di noi rifiutano la stessa dicitura, no? Di romanzo. Un'opera letteraria per forza di cose si deve misurare col tempo. Il tempo che io ho scelto è quel tempo che chiamo presente prossimo. Non esiste letteratura, non esiste nella grammatica naturalmente, però a me è servito molto per scrivere questo libro, ma anche altre cose che vado scrivendo. Cosa vuol dire scrivere nel presente prossimo? Vuol dire intanto rifiutare tutti i canoni del romanzo classico e soprattutto del canone che si è imposto in maniera, io credo, consolatoria, poco attenta alla realtà delle cose, che è stato il romanzo storico. Cioè, in Italia, le forme della letteratura contemporanea più vive, dal punto di vista del mercato editoriale, sono il romanzo storico e il giallo. Il giallo, ripeto, oltre alle Veniere dei Carabinieri, ha poco più, qualche piccola invenzione di qualche trama, ma che non racconta la storia, no? Invece, per esempio il libro di Giacchino, per ritornare a quest'opera letteraria, ha una piccola trama e una grande storia. La trama potrebbe anche non esserci perché è delicata, è inessenziale. Quello che c'è invece è il racconto, la grande storia, la storia dei personaggi che illumina la storia che non è stata mai raccontata. Il romanzo storico, che è diventata la forma, più presente e che fa anche molto presa nei luoghi che noi frequentiamo, no? Dicevamo prima con Giacchino, mentre prendevamo il caffè, è difficile raccontare queste cose che noi tentiamo di raccontare, che lui per primo ha fatto così meravigliosamente, facciamo fatica a raccontare, ma facciamo fatica a raccontare nei luoghi dai quali siamo stati partoriti. Cioè, questi libri non sono stati mai presentati, questa è la prima presentazione in un luogo sociale, in un centro sociale, no? Perché pur avendo la questione criminale, la questione giustizia riempito la nostra esistenza, si fa fatica a immaginare una tensione letteraria, politica, narrativa, storica, diversa. Si fa fatica, è molto più semplice invece nelle barricate che ci sono, dire sotto quella parte o sotto l'altra parte, no? E quindi noi abbiamo questa difficoltà. Secondo me il romanzo storico ha una pecca, dal mio punto di vista, terribile, perché intanto guarda al passato e quel passato lo vede in maniera consolatoria, tentando di trasformarlo attraverso una lettura del presente che non può che essere una lettura bugiarda. Non ci può essere effetto di verità. È diventato un manierismo, non soltanto nella storia, ma anche nella filosofia. Cioè, c'è un autore che impazza nella letteratura mondiale, che fa libri su Spinoza, su Schopenhauer, su inventandosi cose che poi diventano la storia vera di quei filosofi, o la storia vera, che ne so io, della Rivoluzione Francese, attraverso romanzi che nulla dicono della storia, secondo me. Che pensano di dire qualcosa del passato perché non sono in grado di dire nulla del presente, questo è il punto. Non potendo dire qualcosa sul presente, continuano a rimpinguare, inventandosi passati che non sono mai esistiti, facendo un torto alla storia. Perché siccome quella diventa la storia agita, in un momento in cui invece la storiografia, quella vera, non ha diritto di parola, probabilmente la storia sarà eliminata anche dai libri di testo, dalle scuole. Che cazzo servirà la storia? Ormai fanno leggere quelle cagate lì. Quindi, diciamo, io avevo questo problema. E avevo questo problema di raccontare qualcosa che avesse a che fare con il presente, non con il passato, nel quale spero che la storia riprenda il suo corso, no? E quindi la forma letteraria che ho pensato di creare è appunto questa qua, del presente prossimo. Vuol dire nient'altro che tentare di raccontare una storia che possa avere una possibilità. A noi è stata data una possibilità dalla storia, per i soggetti sociali di cui parliamo. Quella storia, a un certo punto, come dicevamo prima, è implosa. Però c'era, nel mondo delle compossibilità, diciamo, no? È stata schiacciata, rovinata, distrutta, si è autodistrutta, insomma, tutte le cose che vogliamo. Però c'era una compossibilità, una possibilità che andasse diversamente. Ora, come è andata, non lo sappiamo. Quello che mi interessa salvaguardare nella letteratura è un'idea della storia che lascia questa possibilità aperta. E quindi nei personaggi che costruisce, nelle storie che costruisce, ci sia un presente che sia possibile trasformare attraverso atti, parole, costruzione di discorsi che possono essere fatti. Non a caso uno dei refrain del libro è: se voglio cambiare il mondo, intanto devo cambiare le parole con cui il mondo si pronuncia. Se cambio la parola del mondo, quel mondo già nella mia testa si trasforma, dunque è possibile trasformarlo. È quello che io chiamo appunto il presente prossimo. Che poi questo sia vero, lo verificherà, no? la storia futura. Secondo me è possibile, appunto perché tentiamo di aprire qualche strada a qualche compossibilità che finora è stata totalmente schiacciata dal bacino della storia ufficiale. E questo è quanto, diciamo così, alla forma letteraria. Rispetto invece alla questione dell'abolizionismo, certo, ci vorrebbe pure, no? Cioè, non come scrittore, ma come militanti politici abbiamo fatto questa scelta, insomma, per quanto mi riguarda, da quando sono nato. Non esiste altra possibilità, no? Continuo a dire una cosa che ripeto nel libro: c'è chi pensa di organizzare il caos e quindi pensa alle grandi organizzazioni, pensa alla costruzione dei partiti, pensa all'esercito, ai carabinieri, a tutte queste forme che più sono organizzate più riducono la complessità e fanno ordine nel mondo, no? Questo ordine è un ordine mostruoso che crea mostri continuamente. E questo, diciamo così, è ormai un tessuto antropologico, per cui hai una parte del mondo che pensa che la storia debba essere questa. C'è un'altra parte del mondo, che è quella alla quale io mi rifaccio, che invece ritiene che il caos sia un elemento della nostra esistenza e che dentro quel caos occorre far convivere diverse tensioni. E queste tensioni più convivono, più sono vicine tra di loro, più sono coesistenti, più sono copresenti, più riducono gli effetti del male che non può essere distrutto. C'è una pagina bellissima di Gioacchino, che se permettete vi leggo, Gioacchino se permette, bellissima, che è nel libro a pagina 62, che racconta questa cosa con una bellezza straordinaria. Il problema appunto è questo della presenza del male, no? di questa lotta tra ordine e caos, di legalità e illegalità. Ma lui lo fa con una metafora magnifica. Smetto di dire cazzate e leggo le parole bellissime di Gioacchino. Dice Gioacchino: i caprai antichi amavano il lupo e lo consideravano compagno e amico fedele, al contrario dei pastori moderni, i quali vedono in lui un famelico predatore, lo perseguitano col lupare. Tagliole e bocconi avvelenati e egoisti, per salvare pochi capi, piangono intere mandrie. Il pastore antico non si considerava proprietario esclusivo del gregge, sapeva di avere un invisibile socio, che il lupo stesso tale si considerava. Solo nei tempi moderni i cani domestici trovano posto nell'ovile della Spromonte. Un tempo così non era. Il lupo calabrese, contrariamente a quanto si crede, non cacciava in branco. Era un animale schivo e solitario che si univa agli altri solo per ululare e riprodursi. Ogni singola fiera si sceglieva un pascolo, un gregge, un pastore e se ne sentiva parte. Seguiva il gregge al pascolo e teneva lontane le volpi, pericolose per i piccoli appena nati, le aquile che scendevano dopo prolungati volteggi, scacciava i cinghiali e ne divorava la prole, che per i pascoli erano una calamità. Ogni tanto placava per giorni la sua fame mangiando una capra. Attendeva le bestie al pascolo e ne atterrava una sola, avendo cura di scegliere sempre la più vecchia e malandata. Contribuiva alla selezione genetica, permettendo la sopravvivenza delle bestie migliori. Le bestie perse venivano presto sostituite dai nuovi nati. Quando ancora non c'erano veterinari, in pochi altri posti si vedevano le splendide mandrie dell'Aspromonte. Il pastore di oggi vuole tutto per sé, e così le bestie da scartare, vecchie e malate, finiscono in macelleria e nello stomaco di fessi clienti. I lupi, braccati, sono costretti a cacciare in branco e a girare per tutti gli ovili. E se riescono a violarne uno o a trovare una mandria incustodita, il pastore si ritrova senza gregge e per salvarne 20 ne perde 1000. Raccontano i vecchi che quando avevamo ancora il re a Napoli, un pio pastore, invece dell'usuale recinto, aveva ricavato dentro un antico casale di caccia il ricovero per le capre. Come d'abitudine, la notte di Natale, per voto fatto alla Madonna della Montagna, rientrò in paese ad assistere alla nascita del bambinello. Riparate le bestie e serrata l'uscita, partì sotto un cielo stellato per assistere al sacro mistero. Ad accompagnare il lieto evento si aggiunse un imprevedibile e fitta nevicata che rese la santa replica simile al vero. All'alba la coltre aveva raggiunto altezze spropositate, i torrenti erano in piena e il pio conduttore di armenti rimase bloccato in paese, e così il giorno appresso e quelli successivi sino a San Silvestro. Se fossero state nel recinto le capre, salendo sulla neve avrebbero agevolmente scavalcato lo steccato e trovato qualcosa da mangiare, fossero state anche le cime degli alberi. Quando il peggio era ormai prossimo e le bestie si strappavano a morsi l'uno o l'altra la lana di dosso in mezzo a lugubri belati attraverso un buco scavato prima sotto la neve e dopo fra la porta e la terra, apparve un lupo che condusse in fila indiana il gregge fuori dalla trappola mortale. Il capraio devoto, arrivato al rischio della vita, trovò le capre che pascolavano tranquille, brucando le cime dei lecci divenuti bassi cespugli. Da quel giorno nel casale c'entrarono solo se trascinate a forza. Il pastore di certo non vide il lupo, ma fu testimone oculare della galleria, e intorno al casale vi era un via vai di orme che sembrava il convegno di tutti i lupi della montagna.
C'è un altro passo molto bello in cui si tratta degli animali che piacciono o non piacciono ai pastori, anche su molte. Infatti al riguardo anime nere andrebbe fatto in una presentazione incrociata con Nunatak, rivista di storia e resistenza di montagna, perché c'è una, oltre alla vicenda delle generazioni di cui si è parlato prima, c'è proprio una parte molto densa sul bosco, sulla montagna, sul rapporto con la terra, fuori dai facili ecologismi, con tutta la durezza, ma è una roba, è per questo appunto. E siccome la questione della ripresa dei territori marginalizzati dallo sviluppo del capitale è una questione centrale, ripresa non solo in senso abitativo, ma proprio di riacquisizione di quel modo di vita, di quella tradizione, di quella presenza antropica legata a... Questa è una cosa grossa, e che parlando di quella generazione, di quella zona, in realtà si vadano a toccare questioni centrali nello sfascio dell'economia contemporanea e anche su un elemento matematico. Io però ti chiederei di ritornare, anche perché siamo a Milano, sulla questione Africo-Milano, l'Ocride Milano, perché alcune cose sono state già dette, però anche per noi secondo me è molto molto importante e grosso, quindi ti chiederei di riattraversarla.
Sì, per tutto il periodo, per tutti gli anni che io racconto nel libro, c'è veramente questo ponte che univa la Locride a Milano, come se in mezzo non ci fosse nulla. Cioè, per loro il mondo era quello di partenza e quello di arrivo. C'era questo rapporto veramente stretto con Milano, una Milano che loro consideravano apertissima all'epoca, che li aveva accolti bene, che non si sentivano esclusi o rifiutati, si sentivano voluti bene da questa società. Un amore che è durato per parecchi anni, soprattutto nella Milano in cui l'economia andava forte. No, e loro raccontano tranquillamente, perché ripeto, questo è un loro racconto a cui uno può credere, non credere, però è quello che hanno detto loro, della loro di questa esperienza. Hanno vissuto felici a Milano, e Milano ha vissuto felicemente con loro per tanti anni, e poi a un certo punto questa luna di miele è finita, e a un certo punto Milano gli ha detto: noi non siamo come voi, no? Che è la cosa che tu, che hai visto il film, è una delle cose centrali del film, no? Quando la moglie milanese di uno dei protagonisti del film arriva in Calabria, è successa sta tragedia perché stanno morendo tutti. Lei ha vissuto per anni col marito questa vita lussuosa, e poi il marito gli dice: no, dice, io devo restare perché la mia famiglia vive appunto questa tragedia, questi lutti, e lei gli dice: no, io vado via. Dice, e lui gli dice: ma no, scendi giù, stai con mia madre, con mia sorella. Dice: no, io non scendo giù a sentire queste litanie, questi pianti. Dice: e perché non c'è? Perché io non sono come voi. E lui ti dice: perché tu come sei, no? E lei non è altro, lei rappresenta Milano, ma per estensione rappresenta la società tra virgolette civile italiana, che per anni ha convissuto con certi fenomeni, ha coccolato certi fenomeni, ne ha tratto il meglio. Poi però quando questa cosa finisce, questa società o questa Milano prendono le distanze. No, noi siamo diversi, per dire la differenza tra bene e male. E quando ho scritto questo libro, per i primi 2 o 3 anni a me mi invitavano a presentarlo, erano tutti inviti trappola, no? E all'ultimo minuto mi rifilavano un prefetto, un procuratore o un commissario, no? E ogni volta c'era il tentativo di dire: no, qua c'è qualcosa che non va, perché per la prima volta si scriveva una storia che non proveniva da un giudice, da un sociologo, da un giornalista, soprattutto da un giudice, sociologo, giornalista che veniva da fuori la Calabria e voleva spiegare a noi cos'era la Calabria, cos'è stato questo fenomeno. Io per 3-4 anni andavo da solo a queste trappole, però riuscendo sempre a uscirne, ne uscivano un po' loro smarriti, perché difficilmente riuscivano a contestare delle cose che sono successe veramente così. Però questa devo dirla, la cosa che mi è spiaciuta molto, in luoghi come questo non sono mai riuscito a presentare il libro, perché la cosa che mi faceva male e mi fa ancora male parecchie volte, che io davo per scontato che un certo tipo di società non comprendesse quello che avevo scritto, perché magari non gli conveniva neanche comprenderlo, però persone che erano molto simili a me, al mio modo di pensare, a come sono cresciuto, rifiutassero questa spiegazione di una storia che brutto o bella che sia, comunque è stata una storia, non è stato solo un periodo di cronaca nera, non era solo una storia di merda in fondo. Qua c'era una generazione intera di veramente di figli dei poveri veri, di quelli che non avevano nulla, che si sono trovati schiacciati fra questi poteri enormi, ed è vero che hanno fatto una scelta che ha fatto danno anche a persone innocenti, però tra virgolette è stata anche una scelta obbligata di gente che non ce la faceva più ad andare via solo per andare nelle miniere per servire, cioè di gente che è stata felice con la propria miseria per millenni in una montagna, all'improvviso si trova proiettato in questo modello di vita che non era il loro, e loro hanno cercato di adeguarsi per un po', ma alla fine non ci sono riusciti. Questa società si è servita di loro, perché lo diceva Pino all'inizio, qual è il dramma vero e qual è l'implosione vera che avviene in loro? Che loro hanno sequestrato, hanno rapinato, hanno spacciato, però poi alla fine si sono resi conto che erano tutte strade che gli venivano aperte e mostrate, e loro le seguivano convinti di essere loro a dirigere il gioco, e alla fine si sono scoperti pedine in ogni vicenda loro, perché poi non partecipano solo ai sequestri o ai traffici di droga, perché poi disseminate nel libro anche camuffate ci sono le vicende più tristi anche di altro tipo di eventi luttuosi che sono accaduti in Italia e in Europa. Quindi una generazione che mette a nudo, e lo mette a nudo con questo libro e col film, le ipocrisie di una società intera, e fra queste ipocrisie io ci metto anche le ipocrisie di gente che è come noi e che rifiuta a volte di capire le cose, perché la difficoltà era quella, perché io passavo per uno che comunque dice no, ma tu stai facendo parlare i mafiosi, perché non riescono a capire che è una semplificazione di comodo quella di identificare qualunque criminale calabrese con uno 'ndranghetista. In realtà il potere dell'andrangheta è stato veramente ridimensionato, non tanto per le lotte antimafia che ci sono state negli anni, ma perché comunque nel loro essere criminali il baluardo vero che ha contenuto il potere mafioso è stata la lotta di questa intera generazione, che ha risposto con le stesse armi, no? La storia che dicevamo prima di Rocco Palamara alla fine ha resistito a livello ideologico, ha parlato, ha fatto le manifestazioni di piazza, ma quando sono andati a sparargli ha sparato, perché non c'era altro modo, o si difendeva o moriva. Questa è gente che ha scelto di vivere libera ma armato, questo è veramente successo, ma 20-30 anni della storia italiana comunque sono stati scritti anche dalla vicenda di queste persone, e la loro, che è una confessione piena, secondo me aiuta un po' tutti noi a capire meglio le cose, ma anche a capire le nostre ipocrisie, perché quello che mi è piaciuto moltissimo sia nel libro di Pino ma anche nelle interviste è la fine di questo manicheismo o di questa ipocrisia, c'è il bene e c'è il male. Per noi la lotta non è fra bene e male, ma l'affrancamento del male da se stessi, che significa una lotta di padri contro i figli, di figli contro i padri, di fratelli contro i fratelli, di amico contro amico. È questa la lotta vera. Non c'è il bianco da una parte e il nero dall'altra, ma questa non è una vicenda che è solo calabrese, è una vicenda che è un po' di tutta la nostra società, che è una vicenda dell'Italia, ma di buona parte dell'Europa. Noi con troppa facilità andiamo oltre, andiamo avanti e non facciamo mai conti con quello che è successo, rimuoviamo e andiamo oltre. Questo è un modo per fermarsi un attimo e guardarsi allo specchio un po' tutti.
Allora, io lascerei la parola agli altri dei presenti. Nel frattempo vi chiederei ancora una cosa su un tema forte in entrambi i libri, cioè la questione dell'amicizia. L'amicizia politica, l'amicizia...
Sì, questa certo è una cosa che sorprende tutti, no? È un problema che si fa fatica veramente a comprendere. Di fronte al libro mio, lo stesso immagino al libro di Gioacchino, molti mi hanno chiesto, ma sarà mai vero che questi personaggi, che pure tu descrivi nella loro crudezza, nella loro crudeltà, nella loro bellezza e nei loro abissi, sarà vero che sono così capaci di sentimenti assoluti, di storie assolute, di vita assoluta? E l'amicizia certamente è il corredo fondamentale per poter fare una vita assoluta, per poter fare un'esperienza assoluta, per poter vivere un'esperienza assoluta. È assolutamente così. Senza di questa storia amicale che viene raccontata in tutti e due i libri, nel suo sono tre amici in particolare che si dividono il sonno, e poi nel corso della loro storia ne incontro altri, perché l'amicizia è come la peste, no? Si contamina, è fortissimo. Identicamente nel mio sono degli amici che passano la vita senza vedersi, ma respirano all'unisono, no? In questa forma assoluta. E io direi che questo intanto è una caratteristica fondamentale di questi personaggi, di questa storia, perché nessuno sarebbe in grado di vivere un'esperienza così radicale, un'esperienza così totale, senza avere la sicurezza di avere, come si dice, le spalle coperte, senza avere al proprio fianco qualcuno di cui si sa che è pronto a morire per te. Quindi un'amicizia che è totale, assoluta, e condivide la vita e condivide la morte. E questa è una cosa, come dire, che emoziona e che affranca dalla miseria del quotidiano. Ed è anche questo, ho trovato nel libro di Gioacchino, ma poi più o meno è evidente che c'è anche nel mio. In fin dei conti, queste persone assolute smettono di vivere a 20 anni. A 20 anni hanno finito. Poi il resto, come dice la canzone, è noia. Ma la vita vale, è degna di essere vissuto solo dentro quell'aspirazione all'assoluto, perché l'assoluto sia un'amicizia totale, dentro la quale sia possibile fare anche le cose più nefande, che le nefandezze si fanno, oppure dentro un anelito di libertà totale, e a un certo punto diventa veramente secondario rispetto al fatto che appunto c'è questa forza assoluta che il sentimento dell'amicizia fa trapelare. E pensare, questo è un altro degli abbagli della meschinità intorno alla questione legalitaria, no? Che invece non è così, che invece solo dentro il cosiddetto bene, solo dentro i principi di chi si lava ogni mattina col sapone profumato ed ha sentimenti meschini nella sua quotidianità, nella sua esistenza, solo dentro quel soggetto sociale sia possibile il sentimento del bene, sia possibile il sentimento della bontà, sia possibile il sentimento della fraternità, dell'amicizia. Invece noi giorno per giorno, e speriamo che non è così, che non è così, che generalmente viviamo in spazi, certo, molto gentili, certo, molto a volte agiati, magari superficialmente, ma dentro i quali c'è una morte totale e civile, definitiva, in cui è impossibile a volte capire se c'è un briciolo di sentimento dentro qualcosa che pure si mischia alla nostra quotidianità, nella nostra vita comune. E invece occorre tenere presente che senza quel livello di amicizia totale non sarebbe neanche possibile avere questo antagonismo di cui pur si ammanta.
Sì, no, ma in effetti c'è in tutto il tuo libro questo legame assoluto che il tempo non tocca, cioè si rivedono dopo 20 anni, si sentono, cioè, ma non è passato un secondo, è rimasto quel sentimento assoluto. Il mio libro è nato fondamentalmente come una storia di amicizia, no? Cioè, in quelle condizioni estreme si capisce veramente se c'è l'amicizia o se non c'è l'amicizia, no? Al di là di quello che poi loro materialmente fanno, che uno condanna o non condanna, sono cose personali, però quel valore assoluto magari ci fosse in una società civile, in una società normale, perché secondo me è bellissimo sapere che hai a fianco un amico, che tu puoi fare la cavolata più grande del mondo, qualsiasi cosa, ma sai che ci puoi contare veramente fino alla fine. Secondo me queste cose nella società in cui viviamo non ci sono più, queste sicurezze non ci sono. Da noi non c'era nulla, non esisteva nulla, non avevi alcuna sicurezza, però avevi la certezza che i ragazzini con cui crescevi nelle rughe sarebbero stati al tuo fianco qualunque cosa fosse accaduta. Questo non c'è in Germania, nemmeno per le cause più nobili. Si è insieme, però è tutto relativo, fino a un certo punto, fino a dove arriviamo, no? Che era una discussione che facevamo in Val di Susa, però fino a che punto siete disposti, fino a che punto siete disposti. Qua loro sono persone sicuramente negative, però non esiste un limite a cui essi siano disposti, a tutto, a qualunque cosa, e per l'amicizia non c'è una cosa che ci fermerà, niente. Questa è una cosa che dal mio punto di vista la giudico un valore che è molto, molto rassicurante, no? Perché alla fine anche noi abbiamo questa tendenza a tornare nei nostri posti con la nostra gente, perché con tutti i difetti del mondo, però noi sappiamo che ci sono cerchie di amicizie in cui tu sei sicuro che non ci sarà il tradimento, che non ci sarà l'abbandono, qualunque cosa accada. Questa è una cosa che a me è piaciuta dei ragazzi, è la cosa che io salvo della loro storia col senno di poi. Magari ci fosse questo sentimento assoluto anche in altre vicende o per altre cause più nobili.
Allora, adesso noi andiamo a prendere le 207 polpettine che aprono il rinfresco, poi fave e cicoria, la peperonata. Intanto voi continuate a parlare, quando avete finito mettete giù i tavoli che facciamo il rinfresco. Via,
chiaramente non posso dire io che sia bello, perché ognuno qua, però le dico i giudizi che ci sono stati. La gente normale, la gente che conosciamo noi, la gente con cui siamo cresciuti ha molto amato il film come ha fatto col libro. I giudizi negativi che ci sono stati in Calabria ci sono stati da parte dei politici, di qualche magistrato, della cosiddetta intelligenza calabrese, e si fondavano soprattutto su queste cose. Che immagine dà della Calabria questo film, no? Io non lo so se il film dà un'immagine negativa. Il film alla fine tratta un frammento del libro, una storia personale, familiare, va sui sentimenti delle persone, sul loro dramma personale. La Calabria è sullo sfondo, c'entra fino a un certo punto. Si vedono le immagini bellissime di questo spromonte, di questo mare, ma quello che conta è l'implosione all'interno di questa famiglia. Su questo è concentrato il libro. Io non lo so se dia l'immagine negativa della Calabria. Penso che la Calabria ha problemi molto più grossi che non dipendono da questo tipo di immagine. Per noi che siamo di là e sappiamo che ad esempio abbiamo una disoccupazione giovanile che è vicina al 100%, vicino al 100%, non il 100%, faremo questo record assoluto. Io abito in un posto in cui abbiamo una linea ferroviaria che è a binario unico e non elettrificata. Siamo ancora con le locomotive che vanno a gasolio. Abbiamo dei problemi dal punto di vista ambientale che nessun giornale vi ha mai raccontato, o nessuno di questi calabresi che tengono all'immagine ci raccontano. Ad esempio, stanno costruendo una centrale a carbone a saline ioniche, quindi sullo Ionio, no? Che è uno dei posti più belli che esiste, che ha davanti l'Etna e dietro a sta rocca di Pentadattera e all'Aspromonte. Stanno costruendo sul versante tirrenico un rigassificatore a Gioia Tauro. Stanno costruendo una centrale su quello che è i fiumi più belli della provincia di Reggio, che è l'Allaro. Stanno mettendo queste pale eoliche dappertutto. Tutta la Sila è stata invasa dalle centrali a biomasse. Alla Battaglina faranno la discarica più grande d'Europa. Ogni giorno c'è una nuova concessione per la trivellazione dello Ionio da parte delle multinazionali del petrolio. Cioè, se queste cose si verificheranno, noi dal punto di vista ambientale non esisteremo più, cioè la Calabria non ci sarà più, e anche la battaglia contro questa famosa 'ndrangheta sarà una battaglia di retroguardia, no? Cioè, noi siamo a un punto di non ritorno, rischiamo di non esserci più, e io non penso che il mondo si svegli la mattina e dica: ma che immagine che stanno facendo in Calabria, che immagine alla Calabria, caspita, quello è brutto, quello è... Noi stiamo morendo, noi da calabrese, se non ci rendiamo conto di questo, cioè noi moriremo, e poi me ne frega se a Milano o a Londra pensano: ma quelli come sono messi? Anche perché noi giriamo, non è che io, anche i ragazzi che hanno raccontato la storia, siano degli ipocriti e pensano: noi siamo il male, la Calabria è il male, il mondo è bellissimo. Ogni parte del mondo ha il suo problema, però noi abbiamo dei problemi che sono veramente seri, e l'unico problema che non, di cui ai calabresi veri non può fregare niente è quello dell'immagine. Poi ci sono questi puristi che giustamente dicono: oh, non voglio che pensino che tutti noi abbiamo queste dinamiche familiari o... È un problema per loro, ma io sono convinto che i problemi nostri siano altri, siano molto molto più seri e molto più gravi di quello che si pensi. Questo preoccupa me.
Solo una cosa, se permettete. Beh, intanto la letteratura ha un valore universale, quindi molte cose che si raccontano in questi libri riguardano il resto del mondo, insomma, mica soltanto, altrimenti non sarebbe letteratura, sarebbe semplicemente, come dire, cronaca di qualche luogo. Quindi, e il fatto che tramite il libro, tramite il film, una parte del testo certamente, giri per il mondo, in ogni caso dal punto di vista dell'immagine, è un'immagine chiave, perché finalmente c'è un film in dialetto calabrese, cioè la lingua, che è la cosa più importante che sia, no? Noi nasciamo, il resto può essere conquistato, abbattuto, distrutto, ma la lingua è la cosa principale che abbiamo. Una lingua che si va perdendo per tutte le storie, no? Perché la stiamo perdendo, cioè quando io vado a Vibo, che è il mio paese, sono uno dei pochi a parlare il dialetto calabrese, uno dei pochi, e, perché ormai il dialetto non si parla più. Vedere un film in cui la lingua è quella, intanto dà un'immagine di bellezza straordinaria, perché come altre lingue al mondo, come tutte le lingue del mondo, è di una bellezza straordinaria. Quindi restituire quella lingua è già quello, un atto di grandissima bellezza che spero possa avere un seguito. Quindi di certo un'immagine straordinaria, no? Che finalmente viene restituita a una delle tante lingue che purtroppo stanno massacrando, stanno distruggendo.
Sì, poi al di là del film come fatto artistico, che può piacere o non piacere, e quello che ha fatto Francesco Munzi va oltre, no? Perché lui ha iniziato a lavorare intorno a questo film, e ogni giorno c'era qualcuno che gli diceva no, è una cosa che non si può fare, ma anche da parte istituzionale, detto, ma tu sei Palma, mica puoi andare in Calabria a fare questo film, l'Andrangheta non te lo fa fare, in Calabria non ci sono le professionalità, non è mai stato fatto un film del genere, non troverai le comparse, non troverai gli elettricisti, gli autisti, non troverai nulla, no? Quindi è una sfida vinta, anche quello fa immagine, cioè tu fai un film e lo porti a Venezia, poi lo porti a Toronto, poi lo porti a Seul, a Londra, lo porti in tutti i festival del mondo che ci sono, lo vendi dappertutto, perché è già stato venduto in 10 nazioni, ma verrà venduto anche in altre nazioni. Cioè, il fatto stesso di aver fatto un film in uno dei posti che è considerato il più inaccessibile della Calabria, il più ostico, il più malavitoso, tu hai dimostrato anche a livello mediatico e d'immagine che non era vero, hai sfatato un pregiudizio e hai dimostrato che era semplicemente un pregiudizio. Poi gli altri pensano all'immagine, questo film ha portato qualcosa come 2 o 3 milioni di euro, che non sono nulla, ma in un'economia in cui non c'è assolutamente niente, per 6 mesi tantissimi ragazzi hanno lavorato dietro la macchina da presa, e 3 o 4 di loro hanno esordito davanti alla macchina da presa, e magari avranno un lavoro diverso in futuro. Poi quelli che si preoccupano dell'immagine magari non si preoccupano che i mosaici più belli che abbiamo nel sud Italia, che sono quelli di Caulonia, se li sta portando il mare, per tirarli fuori dei volontari si sono serviti di 3.000 euro che gli hanno donato i ragazzini delle scuole medie, rinunciando alla merenda, e quelli dell'immagine non c'erano, adesso il mare se le riprende. A Sibari il fango sta facendo la stessa cosa con i reperti archeologici di Sibari. La vicenda dei bronzi l'avete sentita, cioè, è una telenovela che dura, cioè, non lo so, questa immagine. Io penso che il film, a parte il discorso artistico, dia poi l'occasione di parlare di altri problemi che magari a me stanno più a cuore del film stesso. E anzi dà l'opportunità a tante persone che non hanno mai parlato, mai potuto parlare, di dire delle cose che non si sapevano. Il film è un'occasione per tante cose. Poi io so benissimo, a chi non piace, che sono gli stessi che sono ai vertici della classe dirigenziale calabrese, che è la stessa da 2 secoli, a cui farebbe comodo che tutte le cose rimanessero sempre uguali e che noi continuassimo a emigrare o a ammazzarci l'un l'altro o a patire qualsiasi tipo di problema, a chiedere il favore per il lavoro, per la scuola, per la sanità, per tutto, e ce ne stessimo zitti per non disturbare. Io penso che la gente, soprattutto la gente più povera che la mia gente di origine, si sia stancato di questo fatto di stiamo zitti perché se no disturbiamo quelli che stanno bene.
Grazie. La questione della violenza, della conflittualità che c'è fra famiglie diverse, ma poi che si riversa all'interno di una famiglia e si risolve in quel modo che non è un modo tradizionale, non è il modo poliziesco, giudiziario, attraverso cui ci potremmo aspettare che si risolva, in realtà quello secondo me è il nocciolo, il bello del film, no? L'originalità è la cosa bella perché ti permette di avere un punto di vista totalmente altro rispetto a quello che viene normalmente contrabbandato, cioè la 'ndrangheta che è fondata sulla famiglia. Anch'io sono calabrolese, una parentesi, se si avvertirà fra l'altro, ma che le famiglie che sono unite, forti, no? Che non sono, infatti non vengono scalfite dal pentitismo e così via. Poi in realtà c'è una contraddizione all'interno delle famiglie che nessuno conosce. C'è una contraddizione fortissima e chiunque abbia rapporti con queste famiglie queste cose le sa. Cioè all'interno delle famiglie mafiose c'è una sofferenza enorme e c'è una contraddizione che coglie anche, fa ben altro, cioè che Pino sottolinea anche nel suo libro. Secondo me questo è uno degli elementi, uno dei cardini su cui scardinare e il meccanismo 'ndranghetistico, che peraltro appunto è, sono convinto, assolutamente complementare a quello giudiziario e si alimentano a vicenda fra l'altro l'uno con l'altro.
Sì, sì, il film segue la scia del libro di Pino, del libro mio, dice le cose in un modo, racconta le cose in un modo che nessuno ha mai visto fino adesso, no? E Pino l'aveva detto, l'avevamo detto quando che eravamo fuori, la guerra là non è tra due famiglie di 'ndrangheta, perché c'è questa famiglia che è la famiglia protagonista, che non c'entra nulla, è una famiglia criminale ma che non c'entra nulla, anzi la sua contrapposizione è con una famiglia di 'ndrangheta. A un certo punto si trova nel mezzo fra due famiglie di 'ndrangheta, con una cerca di fare un'alleanza in previsione dello scontro con l'altro, ma per la prima volta cosa vediamo? Vediamo innanzitutto che ci sono sempre uomini dietro a qualunque azione, e un uomo ha passione, ha sentimenti negativi o positivi, non è questo il discorso. Questo scontro poi porta all'implosione della famiglia stessa, però contemporaneamente mostra un mondo che soprattutto i ragazzi calabresi non sono più abituati a vedere, perché c'è stata questa letteratura e questa filmografia alla Padrino, alla Capo dei Capi, perché per 30 anni hanno mostrato sti uomini che avevano sti sacri principi, la fedeltà, l'assistenza, la cosa. Qua invece vediamo quello che c'è veramente, il tradimento, il dramma, il rimpianto di una vita sprecata, questo c'è davvero. E i nostri ragazzi veramente capiscono come vanno a finire poi quella storia. I principi non ci sono, alla fine si lotta esclusivamente per qualcosa che è di tipo economico, e al minimo problema si tradiscono l'un l'altro, il contrario della storia che c'era di amicizia nei ragazzi che non erano 'ndranghetisti, erano un'altra cosa. Ma il mondo dell'andrangheta poi è realmente quello, è un mondo fatto di tradimenti, non c'è questo fascino del boss potentissimo, ma c'è una realtà che ti disturba, che ti spiazza, però ti apre gli occhi.
Ce la fanno, sì. Sì.